Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Freddy Radio, sono Chiara Nicoletti per il 38esimo Torino Film Festival. Sono in compagnia di Angela Prudenzi e stiamo per presentarvi due ospiti d'eccezione, Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi, che hanno ideato la rivoluzione Siamo Noi, diretto da Ilaria Freccia, Arte in Italia 1967-1977, che si presenta proprio al Torino Film Festival dal giorno 25 novembre. Benvenuti su Fred.
Grazie mille.
Grazie mille.
Non so se Angela vuole fare un'introduzione o la lasciamo
sì,
allora.
Sì, magari facciamo capire al pubblico di cosa, insomma, chi ci ascolta, di cosa stiamo parlando. La rivoluzione siamo noi, e effettivamente di rivoluzione si tratta, perché mentre per le strade avveniva un'altra rivoluzione, che era una rivoluzione di tipo sociale, politico, culturale, non so, legata alle università, l'arte combatteva una sua propria rivoluzione, che era quella di scardinare un po' il concetto di arte che si aveva fino a quel momento. A un certo punto del documentario qualcuno parla di deflorazione dell'arte, definizione che mi è piaciuta da impazzire, perché sulla scena esplodono alcuni artisti che questa rivoluzione la faranno veramente. Alcune città vengono, come dire, proprio prese d'assalto e rovesciate dal punto di vista dell'arte, Torino, ma soprattutto Roma e Napoli dopo. Arrivano degli artisti straordinari, ne nomino solo alcuni: Pistoletto, Warhol, Ontani, Pascali, Kunellis, Beuys. Ecco, cosa succede in quegli anni e perché avete voluto raccontare proprio questo decennio fantastico?
Ludo, vai tu?
Allora, vado io. Dunque, abbiamo voluto raccontare questo decennio perché in questo decennio l'Italia era all'avanguardia a livello mondiale per tutto quello che riguardava le attività intellettuali, quindi le attività creative in genere. Noi avevamo una serie di intellettuali di livello mondiale e nell'arte contemporanea in particolare avevamo una grande fioritura di artisti in quel momento, non solo di artisti ma anche di galleristi, di direttori di musei, di mercanti, di curatori. C'era una piattaforma talmente intensa e talmente in qualche modo dinamica che addirittura attirava gli artisti, venivano da fuori, venivano dall'America, venivano appunto dalla Germania. Eravamo un luogo all'avanguardia, soprattutto perché avevamo una grande libertà nel fare e nell'esprimere.
Ilaria.
Guarda, per me è stata, anch'io conoscevo questi artisti, per me è stata un po' una scoperta, non essendo io una storica dell'arte, ma ho scoperto man mano che andavamo avanti sempre di più questo mondo, ed è stato molto interessante perché in realtà erano tutti ragazzi, no, giovanissimi a quell'epoca, ventenni, e quindi ti rendi conto che l'idea dell'artista che abbiamo forse oggi, che è quello di un personaggio ormai già in qualche modo emancipato, che parte emancipato, no? Invece allora erano proprio dei ragazzi che sperimentavano dei linguaggi e lo facevano insieme ai galleristi, e quindi c'era questo scambio continuo, no? Tra galleristi e artisti, che era molto speciale, e lo possiamo vedere in dappertutto, sia con i galleristi come Sperone o Tucci Russo, Liarumma, Sargentini, cioè si costruivano insieme le mostre, si sperimentavano insieme i linguaggi, e soprattutto l'arte usciva dalle gallerie, cioè occupava spazi diversi, come il famoso garage lattico di Sargentini, ma anche gli spazi delle strade, le piazze con delle performance, con oggetti che erano completamente diversi da quello che era considerata arte prima, no? Cioè il quadro appeso al muro. Questo è stato una grande rivoluzione. Quello che ci affascinava è proprio era raccontare questa relazione anche tra artisti e galleristi. E fotografi, che poi c'erano anche fotografi che in quel periodo documentavano e sperimentavano insieme agli artisti.
Come avete deciso per il come raccontare questo periodo?
Beh, all'inizio avevamo pensato di raccontare, abbiamo deciso il periodo, no? Abbiamo deciso più o meno quali erano gli artisti che avremmo dovuto sicuramente coinvolgere, quelli, non tutti potevamo metterli perché comunque sono tantissimi, e poi abbiamo deciso di porre questa domanda, che era quanto l'arte rifletteva la politica e viceversa, quanto la politica rifletteva l'arte in un momento così importante dal punto di vista proprio dei cambiamenti sociali. E questo è stato un po' il filo conduttore che ha tenuto insieme il racconto di tutti questi personaggi che hanno in qualche modo anticipato forse quello che accadeva nelle strade o le battaglie politiche, erano in qualche modo anticipate dagli artisti attraverso delle opere che non necessariamente erano politiche, nel senso che avevano come tema la politica, no? Ma lo erano attraverso un linguaggio di rottura.
Ecco, la cosa interessante, chiedo a Pratesi, è che forse per la prima volta, almeno in Italia, insomma, con molta evidenza, si capisce che un'opera non è definitiva. E questo è un grande cambiamento, no? Sì, a Roma avete parlato di Sargentini e delle, ma non le chiamerei mostre, insomma, perché erano tutt'altro, erano delle azioni spesso, e nel suo famoso garage, ecco, che cosa succede? Parliamo anche di questa specifica rivoluzione.
Io volevo innanzitutto puntualizzare quello che ha detto molto correttamente Ilaria. Noi abbiamo dovuto scegliere gli artisti più innovatori, non potevamo metterli tutti per ragioni di tempo, abbiamo scelto quelli più innovatori, quelli che in qualche modo hanno innovato il linguaggio, quindi Mario Merz, Pistoletto, Alighiero Boetti, altri artisti bravissimi, purtroppo non potevano entrare per economia, diciamo, di tempi. Ecco, giustamente, ripeto, a quell'epoca la cultura era il pane quotidiano, un po' di tutti gli italiani, della gente che viveva, della gente che lavorava, che studiava, eccetera. Era un paese che, come dire, respirava cultura un po' dappertutto e sempre. Quindi era abbastanza normale che in questo clima così effervescente di cambiamento, di rinnovamento, ci fossero delle persone che hanno in qualche modo accolto queste sfide anche negli spazi. E Fabio ha aperto questo garage, che è stato il primo garage al mondo, ricordiamoci, copiato poi dopo, qualche mese dopo, da Leo Castelli a New York, copiato da Sperone a Torino, però il primo garage al mondo diventato galleria d'arte. Quindi era veramente l'Italia, era un luogo dove succedevano le cose, e succedevano le cose prima degli altri paesi del mondo. Pensate oggi, a pensarci oggi è incredibile, ma era così. Cioè noi eravamo un paese di visionari, di straordinari visionari, a tutti i livelli, non solo ovviamente nell'arte, nella musica, nella filosofia, nella letteratura, nel teatro. C'erano in quel momento, c'era Carmelo Bene, c'erano personaggi come Pasolini, cioè eravamo un paese incredibile in quegli anni, veramente incredibile. Un paese che voleva, come dire, togliersi di dosso l'accademia, il passato, la cultura classica, eccetera, e voleva andare, provare a sfidare il presente per andare verso il futuro.
Io ero particolarmente curiosa anche per i miei natali, ovviamente, di un periodo che analizzate molto bene, cioè quando a Napoli arrivano dei grandissimi, e cioè Andy Warhol, Marina Abramovic, Joseph Beuys. Ecco, e quindi volevo saperne un po' di più di come avevate affrontato quel momento.
Beh, Napoli, adesso magari rispondo io, poi dopo proseguiamo. Napoli è il luogo dove, io ho detto sempre, dunque, Torino è il luogo della mente, Roma è il luogo del teatro, Napoli è il luogo del corpo, cioè dove tutto questo si incontra con il corpo della città. La città è straordinaria, era straordinaria, ancora oggi una delle città più amate al mondo dagli artisti, e in quegli anni, grazie a una serie di persone, appunto, prima di tutti Lucio Amelio, ma poi anche gli Arumma, Marcello Rumba collezionista, Peppe Morra gallerista, queste persone appunto hanno preso, come dire, le sfide del clima e hanno deciso anche loro di poter, come dire, di lasciare, di aprire a dei linguaggi assolutamente nuovi e spesso molto rivoluzionari, anche, diciamo, linguaggi complicati e anche non da tutti, diciamo, comprensibili. Pensiamo che Marina Abramovic ha cominciato la sua carriera praticamente a Napoli, Andy Warhol veniva a Napoli, appunto invitato da Amelio, a Napoli Andy Warhol e Joseph Beuys nel 1980 si sono incontrati per la prima volta, cioè voglio dire, parliamo di gente che si muoveva a quell'epoca senza facendo delle cose incredibili nel mondo della cultura. Ma perché? Perché era una cosa naturale, cioè l'Italia era come un luogo, era come un grande laboratorio aperto, appunto. Infatti Hermann Nietzsche dice: io sono venuto in Italia perché nel mio paese queste cose non le potevo fare, in Italia invece si potevano fare. Questa è la cosa straordinaria di questo paese, e noi ce la siamo completamente dimenticato. Eravamo uno dei paesi più liberi e più coraggiosi al mondo. Ilaria.
Mi sembra che su Napoli hai detto tutto. Diciamo che cosa posso dire? Posso dire che abbiamo deciso di mettere Marina Abramovic con la sua performance, è l'unica artista presente nel documentario, a parte Lia Rumma come gallerista, proprio perché ci sembrava che con quella performance lei in qualche modo incarnasse al meglio anche il movimento delle donne di quegli anni, no? Perché lei in questa performance si pone, diciamo, come oggetto davanti a un pubblico e fa sì che possano fare qualsiasi cosa di lei, sia atti, diciamo, gentili che atti aggressivi o violenti. Ed è abbastanza incredibile pensare che lei stessa racconta nell'intervista che le abbiamo fatto che questa performance l'ha segnata profondamente, perché si è resa conto di quanto il pubblico o quanto l'altro può farti del male e se tu ti poni in questo modo. E in qualche modo ci sembrava riflettesse anche un po' le lotte delle donne di quegli anni e il movimento delle donne, eccetera. E questa performance e questo, diciamo, questa performance mi sembra che sia molto significativa anche rispetto invece a quello che fa Nietzsche nella sua performance, dove fa delle cose abbastanza cruente con gli animali, col sangue, eccetera. E in qualche modo il sangue torna, no? Torna a Napoli e torna in queste performance.
Parliamo di un film, quindi cinema, immagini. A questo punto devo chiedervi, questa meravigliosa messe di materiali d'archivio, quanto avete messo a trovarli? Alcune cose le conoscevo, ma altre non le avevo mai viste. Mi sono beata per un'ora e mezzo di queste immagini, oltre che ovviamente del racconto su quegli anni. Un lavoro straordinario.
Ilaria, vuoi rispondere tu?
Sì, ci abbiamo messo effettivamente quasi un anno a trovare tutti i materiali, grazie ai musei, alle fondazioni, agli artisti, ai fotografi che ci hanno veramente aperto i loro archivi e ci hanno permesso di spulciare e di trovare cose anche appunto inedite. È stato fondamentale per noi trovare questo materiale, perché le interviste sì che abbiamo fatto oggi guidano in qualche modo questo percorso, però è il materiale che ci porta dentro quella realtà, che ci fa rivivere quella realtà. Ci sembrava assurdo non poter avere, cioè non avere abbastanza materiale e riuscire a fare un documentario su quel periodo senza il materiale di repertorio. Quindi abbiamo ostinatamente continuato a cercare e ci siamo riusciti, appunto, anche grazie ai fotografi che ci hanno dato delle foto meravigliose, appunto Paolo Mussazzartor, Claudia Abate, Paolo Peglion, Pier Santi, insomma abbiamo veramente dei grandi fotografi anche che raccontano quell'epoca.
Io volevo aggiungere che questa cosa è dovuta al merito di Ilaria, alla tenacia di Ilaria, perché fin dall'inizio ha detto: io non voglio fare un documentario con la voce fuori campo, voglio fare con tutti i materiali. Dico: ma Ilaria, ma se non si trovano? Dice: dobbiamo trovarli. Abbiamo cercato negli archivi della RAI, negli archivi del Luce, diciamo, e poi siamo stati aiutati da persone del mondo dell'arte che effettivamente non hanno mai avuto stimoli di questo tipo. Ecco, l'Italia è un paese che a livello nazionale non ha mai documentato questo periodo, che è un periodo che in tutto il mondo stanno cercando. Cioè, tutti i musei del mondo stanno cercando quegli anni in Italia e l'Italia non ha fatto nulla. E devo dire che purtroppo alcuni archivi li abbiamo persi, perché sono morti i fotografi e non si sa che fine abbia fatto il c'era un fotografo che aveva documentato sia come video che come fotografie una serie di mostre a Torino. Questo qui è morto e l'archivio è sparito. Non si sa che fine abbia fatto. Magari quindi l'Italia, se non avvia una politica pubblica di documentazione del proprio passato, di quello glorioso, voglio dire, che è questo, veramente rischia di perdere una quantità di lavoro e di risorse impressionanti proprio.
E quindi mi sa, Angela, che non ci resta che ringraziarvi, va doppiamente. Uno, per aver fatto questo lavoro che forse incomincerà a aprire un canale di riscoperta di un periodo glorioso che speriamo magari, se ci liberassimo di più, potrebbe anche tornare. E grazie a Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi per averci parlato di La rivoluzione siamo noi, al Torino Film Festival, 38ª edizione, dal 25 novembre, dalle ore 14, quindi ancora grazie per essere stati con me, Angela Frodenzi, su Fred.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.